prendete il posto, ci saremo tosto.
Momus, il caffè dell'opera.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti al programma di Annalita Caroli. Oggi la responsabilità tecnica di Marco Cristilli. Buongiorno da Sandro Cappelletto. 23 aprile 1616, la morte di Miguel Cervantes, l'autore di tanti testi letterari, l'autore immortale soprattutto del Don Chisciotte. A lui, all'infinita quantità di musica, una piccola parte di questa infinita quantità di musica dedicata alla sua opera, in particolare al Don Chisciotte, dedichiamo la nostra puntata di oggi. Capitolo primo, che tratta del grado sociale e delle abitudini del famoso cavaliere Don Chisciotte della Mancia. In un paese della Mancia, di cui non voglio fare il nome, viveva or non è molto uno di quei cavalieri che tengono la lancia nella rastrelliera, un vecchio scudo, un ossuto ronzino e il levriero da caccia. Tre quarti della sua rendita se ne andavano in un piatto più di vacca che di castrato, carne fredda per cena quasi ogni sera, uova e prosciutto il sabato, lenticchie il venerdì e qualche piccioncino di rinforzo alla domenica. Il nostro breve viaggio sulla musica composta attorno alla figura di Don Chisciotte della Mancia è partito da Jacques Ibert, che compone nel 1932 le quattro canzoni di Don Chisciotte. Noi abbiamo ascoltato la terza, la canzone, la chanson du Duc, la canzone del Duca. Qui io canterò per la donna dei miei sogni, per il suo cuore di diamante puro da ogni menzogna. L'abbiamo ascoltato nell'interpretazione del baritono Carlos Álvarez e con l'orchestra della Comunidad de Madrid, diretta da José Ramón Encinar. La fortuna musicale di Cervantes è impressionante, in particolare naturalmente per il Don Chisciotte, ma non soltanto. Comincia nel 1680 e praticamente continua fino ai giorni nostri, con messa in musica di capitoli, momenti del romanzo, naturalmente non nella sua integrità, ma di singoli momenti attraverso opere liriche oppure, come abbiamo ascoltato in questo caso, attraverso delle canzoni per voce e orchestra. Un repertorio caro anche a Maurice Ravel, secondo compositore francese, che nello stesso anno delle canzoni di Ibert, tra 32 e 33, dedica delle canzoni di Don Chisciotte a Dulcinea. Noi ascoltiamo la terza, una chanson à boire.
Fouet du bateau, il est strédame, qui pour me
José Van Damme, interprete della chanson à boire, una canzone da brindisi di Maurice Ravel. È come se si sentiva la Spagna immaginata da Ravel, che aveva la Spagna veramente nel cuore, anche geograficamente, in questa canzone. Naturalmente parlare di Don Chisciotte, Cervantes e musica significa in maniera obbligante parlare di Jordi Savall, grande musicista spagnolo. Jordi Savall qualche anno fa ha dedicato uno dei suoi dischi, libro, testi sempre affascinanti da leggere proprio a Cervantes e al Don Quixote della Mancia, romanzo e musica, una bellissima iniziativa discografica ed editoriale. Anna Rita Caroli ha raggiunto il maestro Savall, che ringraziamo tantissimo di questa sua presenza a Momus. La loro conversazione è iniziata da questa domanda: quanta musica conosceva Cervantes? Cervantes è un uomo che nella sua vita è veramente avventurosa, è stato incarcerato, imprigionato, ha partecipato alla battaglia di Lepanto, ha viaggiato non solo per mezza Europa e anche per le coste nordafricane. Quale e quanta musica conosceva Miguel Cervantes?
Conosceva moltissimo la musica popolare. Il nostro progetto discografico che abbiamo fatto con tutte le citazioni musicali mostra che Cervantes conosceva profondamente la musica popolare antica al suo tempo e conosceva anche la musica della corte, ma non parla sui libri della musica dei compositori del momento, parla sempre, quasi sempre, parla delle canzoni popolari, delle canzoni che cantava la gente, no? Quello che si vede dentro l'enorme quantità di citazioni che sono sulla musica nel libro del Chisciotte, per esempio, è che la gente che leggevano il Chisciotte in quel momento avevano costantemente la musica che cantavano ogni giorno nell'orecchia. Era come se qualcuno scriveva un romanzo oggi o di 20 anni fa e citerebbe costantemente la musica dei Beatles, la musica di Madonna, la musica popolare della regione o dal posto, dalla Sicilia o da Napoli o da dove sia, no? E lui fa questo, praticamente fondamenta il suo discorso in queste relazioni entro la musica e la letteratura. È fatto con molto grande qualità del suo poetica, no? Perché per esempio quando arriva giusto all'inizio quando arriva all'albergo, lui parla con il locandiere, domanda se c'è la posta per dormire, no? Allora il romandiere gli risponde: se vostra grazia, signor cavaliero, cerca alloggio, almeno del letto, poiché in questa locanda non c'è nessuno, tutto il resto lo troverà in abbondanza. Gli risponde Don Chisciotte: per me, signor Castellano, qualche cosa basta, perché, di qui nella citazione popolare, mio ornamento sono le armi, mio riposo il pugnale. Allora replicò il locandiere: i letti di vostra grazia saranno dure rocche e vostro sono sempre vegliare. E questo è il testo di un romanzo di Moriana, Con paura ricordò il Moro, con musica anonima antica, preso in 1553 per Luis Milan, nel quale il Moro dice esattamente queste cose. Voglio dire che la gente conosceva questo romanzo da memoria, lo cantavano. E questo fa che la sua citazione porta la musica al testo. Chisciotte è un personaggio emblematico ma illusorio anche sempre, mm-hmm. con una innocenza infinita, mm-hmm. e con una bontà e con una capacità di sublimare le cose, e lo fa molto vicino della gente quotidiana.
Quando Don Chisciotte e Sancho arrivano al Toboso, vanno alla ricerca di Dulcinea, è notte, e quindi nel silenzio della notte lì si sentono solo l'abbaiare dei cani, i miagoli dei gatti, il grugnire dei maiali. Poi all'improvviso un contadino che si avvia verso il campo comincia a cantare nel pieno del silenzio della notte un couplet che parla della battaglia di Roncisvalle, no? C'è questo senso della musicalità nel romanzo di Cervantes?
Sì, assolutamente. Sì. Per esempio, prima di che venga il contadino, quando ci arriva la mezzanotte, lui utilizza questa frase, mezzanotte era, in castellano si chiama mezzanotte era perfilo, medianoce era perfilo, soccavava la mezzanotte. E questo comincio del recitativo del romanzo di Don Chisciotte dice soccavava la mezzanotte poco più, poco meno, quando Don Chisciotte e Sancho lasciano il monte e entravano in Toboso. E questo è l'inizio di un romanzo popolarissimo a quell'epoca, del romanzo di Conde Clara e Clara Nigna. È un romanzo che è una melodia che è stata documentata di un musicologo dell'epoca e che è costituita di due parole. Medianoche era porfilo. Queste quattro note. E questo tutto li conoscevano. E su questo cantavano la gente, istruivano la seconda voce, facevano le armonie. E si creava quasi una opera. Tutta la gente, tutti i personaggi dell'epoca creavano come una opera popolare, in quale la gente un pomeriggio di domenica faceva un grande festa, si ballava e si rappresentava questo.
Medianoche era por filo, poco más o menos, cuando Don Quijote y Sancho dejaron el monte y entraron en el Toboso. Estaba el pueblo en un sosegado silencio, porque todos sus vecinos dormían y reposaban a pierna tendida, como suele decirse. Con esto, dijo Don Quijote a Sancho: Sancho, hijo, guía al palacio de Dulcinea. Quizá podrá ser que la hallemos despierta. Señor, dijo Sancho, es hora esta por ventura de hallar la puerta abierta. Y será bien que demos aldabazos para que nos oyan y nos abran, metiendo en alboroto y rumor toda la gente.
Y quell'altro che lei diceva dei contadini che parlano del romanzo di Guarino, del romanzo di Roncisvalles, e questo è anche mostra a quale punto la musica popolare è associata anche ai fatti storici. Questa è una cosa molto importante, è stata per la gente, soprattutto nei villaggi. Un po' le musiche di queste epoche antiche erano, in certa forma, per dire, il giornale dalle 8 della notte. In quel momento arrivava un gruppo di cantori e cantavano il romanzo della conquista di Granada, che aveva accaduto 4 giorni fa, e il compositore già aveva composto la musica e spiegavano con quel romanzo cosa aveva accaduto in quel momento. Le ultime, e anche ricordavano i fatti storici, ricordavano i romanzi amorosi. Era così. La musica, una cosa che deve ricordarsi alla gente di oggi, che forse non possiamo capire, è che oggi abbiamo la musica per tutto. Abbiamo mille forme di avere la musica, giusto toccando un piccolo bottoncino. La musica oggi è una cosa accessibile di una forma straordinaria, ma in quell'epoca le uniche che avevano la musica possibilmente nella sua casa era la gente della corte, la gente che aveva il potere poteva pagarsi i musicisti. Mm-hmm. Che facevano la musica per loro, i cortigiani, la gente che erano aristocrati, che avevano il potere, che avevano la possibilità di pagarsi i musicisti. Utilizzava la sua qualità, il talento, si sviluppava in una forma naturale, non c'aveva bisogno di andare al conservatorio per sapere musica, perché si trasmetteva di padre in figli, è così che la musica si è conservata, è così che sono nati anche i grandi maestri. Cervantes non ha studiato in nessuna università. La musica era una trasmissione, come oggi un cantatore di flamenco, un cantatore di Napoli che canta le canzoni napoletane, non ha studiato in un conservatorio. Sì. E questa è la grande forza della musica popolare. E in ogni villaggio, ognuno aveva di capacità diverse. Uno aveva abilità personale alla chitarra, un altro personale di flauto, un altro per cantare. E questa gente è quello che faceva la musica quotidianamente. Perché in quell'epoca, nel livello del popolo, solamente ascoltavano musica e si la facevano loro stesso. E nel romanzo del Chisciotte è una descrizione della musica che si faceva ogni giorno nella società, non solamente nelle corte e nella chiesa. Si vede che la musica è veramente apprezzata dappertutto, è sempre al centro della vita sociale. Quando il Chisciotte arriva a una casa vicino e sente la musica, lui dice: ah, sentiamo la musica, se c'è la musica non può essere niente cattivo, dove c'è la musica non può essere niente cattivo. E questa idea della grande bontà della musica e della capacità della musica di farsi curare i nostri, dolori, le nostre mancanze amorose, questo è descritto in tutto il Chisciotte, la musica è sempre presente.
In questa ricostruzione del rapporto tra il romanzo di Cervantes e la musica, maestro Saval, vi siete riferiti a delle fonti storiche o piuttosto avete lavorato di fantasia, di improvvisazione storicamente informata?
È una combinazione di tutti e due, nel senso che sempre tutto è basato sulle questioni storici. Dunque questa ricostruzione, per esempio nel caso di questa raccolta, per esempio, quando ricreiamo la musica del romanzo del Conde Claros, abbiamo questa piccola melodia che la sviluppiamo in una forma di improvvisazione collettiva, ripartendo le frasi secondo il testo e nei differenti personaggi e accompagnando questa musica con un'improvvisazione. Queste melodie erano fatte sulle basso ostinati. E quello che facciamo dunque è dare a questa musica un aspetto narrativo e declamatorio e improvvisatorio, e ci avviciniamo a quello che probabilmente è accaduto in quel momento, a quello che succedeva in quel momento. Invece altre volte abbiamo semplicemente i documenti dell'epoca, i romanzi, musica strumentale, la musica vocale, e molte volte utilizziamo anche le canzoni popolari dell'epoca che erano composte di grandi compositori del momento.
Prima parlavamo del silenzio che accoglie Don Chisciotte, Sancho Panza e il Toboso. Lui lo cita spesso il silenzio, no? Nel romanzo dice che il silenzio è bello, è musica, è meraviglioso. È vero, è musica il silenzio?
Il silenzio è l'ossigeno della musica. Il silenzio è quello che fa possibile che la musica si possa sentire. All'inizio di ogni musica c'è prima il silenzio e anche dopo la musica abbiamo bisogno del silenzio. Perché la musica esiste solamente nel momento che si canta o si tocca. Il silenzio è quello che ci permette di veramente di farla nostra. Quando abbiamo ascoltato la musica, se non c'è silenzio, è molto difficile di conservarla con tutta la sua ricchezza dentro di noi. Abbiamo bisogno di questo momento di quasi come una digestione interna del suono, di farlo nostro e di archivarlo nella nostra memoria, perché la memoria si basa sull'emozione. Quello che sia emozionato lo ricorderemo, quello che non sia toccato lo dimenticheremo. Io sempre, quando finisco di dirigere una musica o di toccare, mi resto come una statua di pietra con le mani alzate qualche o meno 30 secondi o di più per cercare di evitare che l'esplosione dell'applauso distrugga la bella atmosfera. Quando la musica è dolce e finisce in una forma, modo, qui uno ha bisogno di più di tempo.
Non perfecte minerías, señor Don Quijote, nos representan casi de ordinario mil comedias llenas de mil disparates, y con todo eso siguen felicísimamente su carrera, y hasta se escuchan con admiración.
Así es la verdad.
Prosigue, muchacho.
Cervantes non penso che conosceva propriamente quello che ha fatto Monteverdi o quello che ha fatto Frescobaldi, ma forma parte di questo stesso movimento, quello che si chiamava in Italia recitar cantando. E in questo senso Cervantes, nella sua drammaturgia letteraria, quando fa parlare al testo, e fa lo stesso che fa Monteverdi o che fa Frescobaldi o Caccini, dà la priorità al testo, e a partire dal testo è quello che quando si crea la musica. E questo lo vediamo se lei ascolta qualche momento dei nostri dischi dove si parla del testo poetico e dopo si sente con la musica, si vede perfettamente questa relazione, questo motore che è la musica che porta il testo. Questa è la scoperta fondamentale di questa nuova maniera di cantare, le nuove musiche, e che la musica utilizzano già la musica che è inclusa nel testo, perché ogni testo si canta, e quello che si fa capire cosa vogliamo dire con le parole è la forma di cantarla. Quello che si fa capire cosa vogliamo dire con quello che stiamo dicendo è la forma di cantare. Senza la musica non si capiremo.
E questo era un episodio del Don Chisciotte, Scella Duchesse, Don Chisciotte dalla Duchessa, un lavoro di Joseph Bodin de Boismortier, compositore francese del Settecento, interpretato dal Concert Spirituel diretto da Hervé Niquet. Nel corso della conversazione di Anna Rita Caroli con il maestro Jordi Savall, che ha veramente arricchito Momus di oggi, abbiamo ascoltato dal lavoro appunto di Savall con i suoi gruppi, l'Hesperion XXI secolo. L'ha fondato nel Novecento, allora si chiamava Hesperion XX, adesso siamo nel 2000, l'ha chiamato Hesperion XXI, e con la Cappella Real de Catalunya, i due storici gruppi fondati da Savall, abbiamo ascoltato Romanzo de Guarinos e Un Sarau della Ciacona, due momenti di questo amplissimo lavoro di ricerca ed esecuzione musicale. Poi dal uno dei più celebri lavori musicali ispirati al Don Chisciotte, dal Retablo del Mese Pedro di Manuel de Falla, La Persecution, e appunto questo momento dal Don Quixote di Joseph Bodin de Boismortier. E gli italiani? Beh, gli italiani hanno musicato nel Settecento molto, nel Settecento e nell'Ottocento, con il Don Quixote di Paisiello, con il Don Quixote di Saverio Mercadante.
E quella lettera che il tuo padron ti diede per portare ad ogni adulcinea del tuboso, gli dici di avercela scordata, Sancho, son guai. Oh, vedi, beppa ruffa di pastori. Cacchera, è Don Chisciotte che uno stuolo di pecore sparaglia e cadde di cavallo, alto canaglia.
Ma non c'è dubbio che nel Novecento il contributo più significativo di un compositore italiano è stato quello di Goffredo Petrassi con il suo Cordovano, un lavoro del 1967 tratto non dal Don Chisciotte ma da un altro testo di Cervantes, Il viejo geloso, il vecchio geloso, nella traduzione italiana di Eugenio Montale. E questo è il finale.
Yeah. garbugli e basti, ci m'ha posto una vicina. E se io non ho motivo di tenerla alla larga.
Ma ora non si deve essere venuti per nulla. Il finale del Cordovano di Goffredo Petrassi, nella traduzione dal testo di Cervantes di Eugenio Montale, in una storica, bella incisione con l'Orchestra Sinfonica e il Coro di Roma della RAI, diretti da Marcello Panni, con Slavka Staskova-Poletti soprano, Susanna Rigacci, Nucci Condò, Giancarlo Lucardi, Paolo Barbacini e Paolo Orecchia, tutti gli interpreti di questa registrazione del Cordovano di Petrassi. Siamo in chiusura di Momus. Non c'è dubbio comunque che il titolo più amato dal pubblico, anche più frequentemente eseguito, anche se nell'occasione del quarto centenario della morte di Cervantes moltissima attenzione c'è, come un po' una tendenza di questi anni, di questo nostro tempo, al recupero delle musiche del tempo, delle musiche coeve dell'epoca di Cervantes, come anche ci ha ricordato il maestro Ordisaval nell'intervista che abbiamo appena sentito. Non c'è dubbio comunque che il titolo più amato, più frequentemente rappresentato, è il Don Chisciotte di Massenet, che raggiunge uno dei suoi vertici al momento appunto della morte del Cavaliere della Mancia e dei suoi sogni che si porta via con sé. Con José Van Damme, interprete di questo passo finale dell'opera di Massenet, termina il Momus di oggi e dopodiché ci accomoderemo in sala da concerto.
Ça plus long que je voulais savoir. En sait-il qu'il est toujours en mon pouvoir de te cette année la poutre
Yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte.